Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down. Dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
Le 12.07, martedì 1 di dicembre, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto. Buon pomeriggio Giulia, anzi buongiorno direi, buongiorno.
Ciao ragazzi,
eccoti qui, eccoti qui Cappari. Ieri eri natalizia, ci hai detto, ho fatto l'albero di Natale, ero tutta contenta. Anche oggi? Come? Ah, ho visto gli addobbini. E tutto, poi intorno avrai sicuramente le statuette. Però Giulia, oltre al clima natalizio, le statuette del presepe, come?
No, non si fa, quello non si fa.
Ah, non si fa? E quando si fa solitamente?
Solo albero.
Moderatamente natalizia Giulia Borletto, alla quale chiedo, ma è anche moderatamente in clima Champions? Perché questo primato, e non vorrei che qualcuno se ne dimenticasse, questo primato nel girone in ottica sorteggio è fondamentale. E ho fatto anche la scansione.
Hai fatto la scansione, bravo, hai sillabato benissimo. Sì, è fondamentale vincere domani, effettivamente, pensando poi di andare a giocare a Barcellona, giocarsi in quella partita, in particolare il primato, appunto, che non abbiamo mai capito quanto possa portar bene, nel senso che molto spesso riesci a trovarti una squadra meno impegnativa da seconda rispetto al primo posto. Ora non ricordo esattamente come siano messi tutti gli altri gruppi, ora magari ce lo andiamo a guardare esattamente, per pensare appunto magari che ne so, ci sia qualche squadra al secondo posto di troppo impegnativa rispetto alle prime del girone, ecco.
Certo.
Spero di non incontrare Real Madrid, quello sicuramente, anche perché dopo Barcellona anche Real Madrid immediatamente mi risulterebbe un attimino indigesta.
Indigesta non è di certo la Juventus, che si sta allenando i primi 15 minuti,
sì,
aperti ai media, tutti,
sì,
quanti
che
in gruppo.
Sono sempre 15 minuti fittizi.
Sì, fittizi, però, perché si fa un sacco di pretattica. Ricordo prima del Barcellona che Bonucci si allenò a parte, ero lì, poi fu schierato. Ci sta, si sa che funziona così. L'unico a parte è Gianluigi Buffon, che ancora deve recuperare questo stiramento al polpaccio.
Sì.
Ma come sempre, Giulia, prima della Champions, il nostro grande quesito 340 54 25 324, provate ad azzeccare il primo marcatore di Juventus Dinamo Kiev e vi chiamiamo. E Giulia, prima di andare a proiettare i nostri up e i nostri down,
ho preso proprio la pagina con tutti i gruppi, ecco,
sì.
Se il computer me lo fa scorrere, non so come mai si è inchiodato, penso è anche nuovo. Comunque, ad esempio, il gruppo B, quello dell'Inter, tra l'altro, proprio il Real Madrid
ultima.
È secondo momentaneamente.
Sì, il Real Madrid è secondo,
al
poi sappiamo che quel gruppo lì è un po' aperto.
Gladbach, quindi vedi, sono quelle situazioni che poi devi soltanto valutare, ecco, poi andando avanti. Vabbè, primo Manchester, adesso è ancora una classifica...
Sì, ibrida.
Sì, perché non è ancora definitiva. Poi Liverpool e Ajax, c'è il Siviglia, il Chelsea, la Lazio non si potrebbe incontrare. Sì, diciamo che attualmente le prime sono le peggiori.
Le prime sono le peggiori, poi sappiamo l'importanza. Comunque Giulia, io ti faccio questo giochino. Iniziamo da dove abbiamo finito ieri, poi proietteremo la nostra grafica. Allora, domani mettiamo caso, anzi quasi sicuramente giocheranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, perché Dybala giocherà col Torino, quindi verosimilmente partirà dalla panchina. Qualora Morata facesse doppietta, Cristiano Ronaldo doppietta, Dybala con che spirito parte nel giocare contro il Torino, psicologicamente, dopo aver visto dalla panchina i fasti dei compagni? Perché anche questo è un tema, no? Dybala che ha avuto l'impatto psicologico nel patire l'elevato rendimento dei compagni, soprattutto di Alvaro Morata.
Beh, ma c'è da dire una cosa, che comunque non credo che sia questa la partita che potrebbe far capire a Dybala che qualcosa obiettivamente in lui non sta funzionando. Anche io credo che quella che maggiormente lui deve sentirsi sul groppone è quella contro il Benevento, quindi quella partita in particolare Oltre al fatto comunque che l'unico che sia riuscito a segnare come sempre appunto sia stato Alvaro Morata, ecco, quella partita lì è stata una delusione pazzesca.
Sì.
Quindi credo che sia stato peggiore giocare da protagonista, avere questa comunque grande opportunità sabato e non saperla sfruttare, che magari guardare dalla panchina, si spera, segnare i propri compagni.
È importantissimo, segnare. 340 54 25 324. Interagite con noi con messaggi, note audio e azzeccate il primo marcatore, che vi chiamiamo qua su Radio Bianconera.
Sai che stanno rispondendo Dybala primo marcatore?
Sì, Dybala primo marcatore, siamo lieti di questo. Magari giocherà, chissà, magari a partita
chi
in corso.
Chi dice Frabotta primo marcatore lo cancello.
L'ha toccata nel profondo. Sapete che con Frabotta è arrabbiata. Però ho fatto un regalo a Giulia. Ti ho fatto un bel regalino, perché la grafichina che mi hai somministrato è davvero bella. Grazie all'ausilio di Roche l'andiamo a proiettare con i nostri up e i nostri down. Eccola qui, Giulia. Up, abbiamo scelto un po' i rientri in difesa. Adesso nei 15 minuti si stanno allenando tutti. E guarda un po' chi ti ho messo in primo piano, il tuo Leonardo Bonucci, che non si può toccare praticamente mai. Col Benevento eravamo qui quando si è messa a ridere per quel siparetto con Schiattarella, in pieno 1-1 con la Juventus che doveva rimontare. Fa, ma faceva da pacere, non attaccare Leonardo Bonucci. Comunque te l'ho messo qui, vedi?
Tu diventi tifoso in quell'occasione.
No, sempre giornalista, non sei. Dai, lì rideva sull'1-1. Vabbè, comunque, Schiattarella,
vabbè,
Bonucci primo piano.
Tirargli un pugno.
No, però sai, insomma, sei lì, devi vincere.
Ragazzi, pensiamo che noi vediamo quello che capita in quel momento con la ripresa della telecamera.
Sì.
Magari semplicemente gli aveva appena detto sei un pezzo di...
Hai visto? Può essere. Vabbè, tutto tanto fa labiale. Sappiamo che in quest'epoca si riprende tutto. Guarda un po', Leonardo Bonucci e sullo sfondo Giorgio Chiellini, che si sta allenando in questi 15 minuti. Anche De Miral, che non abbiamo inserito. Anche De Ligt, anche Danilo, tutta quanta la difesa. Questa, Giulio, è un'ottima notizia, perché lo diciamo da quando è cominciato Up and Down. La Juventus concede molto di più quest'anno in difesa, si prende gol con estrema facilità. Questo è sicuramente un toccasana, anche se si gioca contro la Dinamo Kiev in una partita ininfluente dal punto di vista del risultato.
Sì, è una partita appunto ininfluente, però che se la Juventus dovesse sbagliare, allora veramente entreremmo in un vortice di negatività cosmica che non sto neanche qui a dire. Quindi spero che tutti entrino in campo pensando non che la Juventus sia già qualificata, ma che il risultato da portare a casa è uno e uno solo, quindi che non esistono altri pareggi, non esistono soprattutto sconfitte, ancor meno. Quindi mi auguro intanto quello, e poi sì, il rientro comunque di Bonucci, di Chiellini, che non giocherà ovviamente, però comunque torna ad allenarsi in gruppo, di Demiral stesso, quindi in teoria mette anche un pochettino più di tranquillità in una zona dove comunque nelle ultime due giornate non è andato tutto per il meglio, ma anche in maniera aspettata, non inaspettata, perché sapevamo benissimo che la soluzione trovata era non una pezza di più.
Sì, non una pezza di più, Danilo addirittura centrale. E adesso, prima di introdurre il down, io faccio questa domanda, Giulia, perché si parla spesso di coppia centrale, eventualmente De Ligt Bonucci, che di fatto ha caratterizzato praticamente tutta quanta la scorsa stagione. Ma è così inverosimile, ti chiedo, pensare a un'eventuale coppia centrale all'occorrenza Chiellini De Ligt? Che non abbiamo mai visto, eh?
No, però Chiellini deve stare veramente bene, perché se rientra in campo e si dopo 3 minuti, dopo un quarto d'ora, 20 minuti si fa di nuovo male, o comunque si inizia magari di nuovo a toccare qualche muscolo, e che allora no, cioè io mi auguro che Chiellini, al di là della sua voglia, come ha dimostrato inizio campionato, perché aveva, anzi no, più che inizio campionato l'anno scorso, quando poi si è rifatto male, quella maledetta partita in cui lui disse che, in poche parole, voleva a tutti i costi giocare e poi si è fermato dopo poco.
Con Sassuolo.
Ecco, quindi io mi immagino e spero che una situazione del genere non si verifichi più, quindi che se Chiellini dovesse tornare in campo lo faccia davvero, perché è al 100%.
Ed è fondamentale questo anche in ottica rinnovo, ma qua apriamo veramente una spirale molto macroscopica. Tra i down, Giulia, lo abbiamo messo. Ad up and down non ci sono figli e figliastri. Dejan Kulusevski con la Sampdoria, benissimo. Qua eravamo tutti estasiati. Con la Roma, benino. Poi c'è stata un'involuzione nettissima, Giulia, per quanto riguarda questo calciatore. Come te la spieghi?
Mi spiego che magari non è un giocatore che ti sa tutte le volte spaccare la partita a gara in corso, cioè in un senso non è un Douglas Costa che anzi rendeva molto di più durante la gara, quindi se subentrava non partendo dal primo minuto, lui invece ha praticamente quasi sempre così demeritato, in particolare nelle gare in cui appunto partendo dalla panchina poi è entrato magari nel secondo tempo come cambio, ecco, così come contro il Benevento, che credo sia stata una delle sue partite peggiori.
Sì, poi credo che la Juventus con i 40 milioni che ha investito penso che si aspetti anche un po' di più a livello di rendimento, lo stesso Pirlo che l'ha bacchettato nelle
dichiarazioni. Ma lui poi è un grandissimo giocatore, ragazzi.
No, cioè, questo sì, però faccia qualcosa in più.
Non si può dire questo, però molto probabilmente mettiamoci anche nell'idea che è un giocatore che non aveva nelle gambe tutte le partite che ora si chiedono alla Juventus. Comunque l'anno scorso ha giocato soltanto il campionato, quindi giocava una volta alla settimana e aveva sicuramente anche altri ritmi, quindi ci sono quei giocatori che devono minimamente avere un tempo di ambientamento nelle gambe in particolare, e lui è partito a bomba e poi pian piano si è un po' spento, quindi l'idea è che si debba ritrovare e che Pirlo abbia un bel lavoro da fare, più che altro.
Si fa anche fisioterapia e psicologia ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Riassumendo, il nostro up, il recupero pieno in difesa, down, ragazzi, il calo di rendimento di Kulusevski. Diteci i vostri al 340 54 25 324. Tantissimi messaggi, cara Giulia. Sì. Inizio a leggerne da sopra, così poi ci incontriamo a metà strada. Leggo questo messaggio. Ciao Giulia, salve Luca, con me più formale. Up de Ligt, down, il nostro possesso palla, o meglio, il recupero dopo la palla persa. Sono curioso per febbraio della posizione di classifica, perché la squadra da quel periodo avrà assimilato il credo di Pirlo e i ragazzi si troveranno perfettamente, ce lo dice Angelo dall'Austria.
Ecco, e quindi aspettiamo febbraio, sappiamo che il periodo clou è il mese di è il periodo a cavallo tra proprio febbraio e marzo, quindi vuoi perché si inizia a parlare seriamente in chiave coppa, vuoi perché il freddo più o meno ormai ti è entrato nelle ossa e dovresti averlo assimilato bene. Anzi, piccola parentesi, in teoria domani prevedono neve a Torino, quindi
la Dinamo
Kiev trova pane per i suoi denti.
Già,
sarebbe rubo una battuta che mi ha fatto poco fa mia mamma al telefono, mi ha detto sarebbe stato meglio giocare contro il Palma di Maiorca. Ho detto beh, forse non è in Champions, però forse
ci si può incontrare a metà strada, dai.
L'avresti leggermente sicuramente fatto più penare. Io ti leggo, guarda.
Vai,
allora,
leggi.
Sabaudia che dice: sento parlare di partita ininfluente per domani, forse non è chiaro che dobbiamo arrivare primi, altrimenti andiamo a prendere delle corazzate, che è un po' il discorso che facevi,
che dipende
tu,
sempre un po' dal sorteggio, come hai
però
detto,
dipende
tu.
Anche lì
vedremo.
è molto variabile, anche perché ci sono ancora comunque due partite da giocare e i punti tra la prima e la seconda sono veramente pochissimi di distacco. E poi Damiano da Civitavecchia: app agli ospiti che ci regala Luca Cavallero quotidianamente, è un po' come divorare un libro di storia bianconera che rifocilla la mente. Down all'esternazione aberrante di Ferlaino su Pessotto, ragione. A
adesso
volte
ci arriviamo,
bisognerebbe, ma eviterei di commentarle. A volte bisognerebbe tacere invece che ostentare ignoranza in qualsiasi salotto.
Sì, questo è Damiano, il nostro caffè del mattino, che ringraziamo per anche per l'affetto. Sì, un post muto, assolutamente ragione. Io apro soltanto una parentesi: è brutto quando la dimensione del tifo si va a mescolare i lutti. Per esempio, non solo per quanto riguarda queste dichiarazioni spiacevoli conoscendo anche la storia di Gianluca Pessotto, attuale responsabile del settore giovanile della Juventus. Insomma, non voglio tornare su quel capitolo tragico, però anche la scorsa settimana quei cori contro la Juventus in occasione di quell'assembramento evitabile dopo la morte di Diego Armando Maradona. Quando il tifo si mescola ai lutti, veramente abbiamo perso una battaglia. magari solo retorico, ma è qualcosa. Ignoranza, ma poi veramente, cioè, perdi proprio nella vita. Sai quando dici nella vita ho perso un'occasione per stare zitto, ho perso io, cioè bruttissimo, è bruttissimo. Io sono stato profondamente ferito da quelle parole del tutto evitabili.
Sai che Cabrini ha detto quello che ha detto, poi chiudiamo subito questo
discorso.
Cabrini ha detto quello che ha detto in maniera magari... Allora, il problema di questo attuale momento è che qualunque cosa che tu magari dici in un discorso più ampio viene estrapolata e si parla solo di quello. Cioè, il discorso che ha fatto, adesso per dirti, il discorso che ha fatto Cabrini l'ha fatto anche con noi Nino Ori durante Terzo Tempo, mercoledì scorso, che la morte di Maradona era freschissima,
due ore prima,
era capitato da un'ora neanche. Mm-hmm. Ecco, lui ha detto la stessa cosa. Non, poi ovviamente non è lo stesso, non ha la stessa caratura, quindi non è lo stesso personaggio, quindi non ha la stessa bolla mediatica attorno, però comunque lui ha detto che è un pensiero che può essere tranquillamente condivisibile, nel senso che una società come la Juventus, che poi soprattutto in quel periodo aveva Agnelli, quindi era una società controllata,
seguita,
i giocatori erano controllati in maniera maniacale, l'idea è appunto un giocatore di un talento del genere in una società come la Juve, come il Milan, poteva dire qualunque altra cosa.
Sì, in chiave ipotetica.
Dal Napoli comunque, che adesso al di là di tutto comunque ricordiamo non essere proprio l'emblema della serietà in quanto a società, chissà che cosa sarebbe successo. Tutto lì. Quindi il discorso è assolutamente può essere sbagliato nel modo di dirlo, però
sì, corretto. Sì, sì, il discorso, il succo è chiaro, e chiudiamo la vicenda con il dire: io venerdì ho sentito Antonio Cabrini per tutto Juve.com, prima cosa che mi ha detto specifica che io chiedo scuse eventualmente se sono stato frainteso, quindi questo la dice lunga anche sulla signorilità del campione che è stato. Leggo qualcos'altro, Giulia, perché ti stuzzicano su Frabotta, ma come? C'è Costantino Costauela che dice: buondì, perché signora Giulia io batto banco, segna Frabotta, primo marcatore.
Poi già che mi chiami signora
ognuno...
Giulia, guarda,
così la fai avanzare negli anni, la tocchi nel profondo Costantino. Comunque batte ferro su Frabotta, che secondo me domani sera non giocherà. Poi 2-0 primo marcatore CR7, Claudio Dalla Spezia, continuate a provare ad azzeccarlo ragazzi che vi chiamiamo. E poi guarda un po' che ci dice Andrea: ma non vi fa strano che la Juve non sia capolista?
Tantissimo.
si riferisce sia alla Champions che al campionato. Effettivamente è anomalo,
vabbè, la Champions non è così anomalo sinceramente.
Però, insomma, non è un Barcellona imbattibile questo, Giulia?
No, però non mi fa così strano pensarla seconda. Tra l'altro i punti di distacco dal Barcellona sono pochissimi.
Con lo scontro diretto ancora da fare.
C'è ancora uno scontro. Comunque la Juventus è a 3 punti dal Barcellona, sì. Pesa quella partita appunto contro il Barcellona completamente sbagliata, quello sicuramente,
sì.
Però mi fa più specie vedere la Juventus dov'è in campionato, quello sicuro. Mi fa più specie vedere il Milan primo, sì, mi fa più specie vedere il Sassuolo sopra la Juventus, che ce ne sono di cose che fanno più specie.
Però ragazzi, la rosa lunga, ricordatevelo che farà la differenza come in una maratona. Massimiliano da Roma dice, ci bacchetta su Kulusevski, mi sa, Kulusevski è un 2000 e non si può pretendere troppo, deve crescere con calma,
che
è normale
detto.
Avere alti e bassi, ma ha già fatto vedere di che pasta è fatto. Secondo me ancora no, invece, Giulia. E io lo rilancio. Secondo te può giocare? No, è meglio, è meglissimo. Ma secondo te può giocare soltanto
tutto.
Davanti nel 4-3-3 o anche la mezzala può fare? Perché in un eventuale centrocampo a 3, lo tocco ogni puntata, lui potrebbe anche giocare mezzala, come ha fatto al Parma, peraltro.
Devi vedere però a chi devi rinunciare, sai cos'è che quest'anno ci sono talmente tante incognite a livello di formazione, che soprattutto perché ci sono talmente tante variabili che devi non bisogna fare troppa confusione alla fine, perché poi ci stiamo lamentando anche da un mese buono di come comunque Pirlo non abbia ancora sempre proposto la stessa formazione
ci
per
arriviamo.
Più di una partita consecutiva all'altra, quindi Cioè, nel senso, un conto è parlare perché possiamo farlo, un conto poi è perché devi davvero metterli in campo i giocatori. Quindi ci andrei molto con molto cauti da questo punto di
molto
vista.
Molto cauti, ma molto cauto non ci va Thomas, che ci scrive al 340 54 25 324. Mi raccomando, tutti i commenti Facebook mandateceli su WhatsApp che vi leggiamo, e mandate anche gli audio. Thomas, cara Giulia, ci dice: ciao ragazzi, Pirlo deve scegliere gli 11 titolari e inserire gli altri pian piano, ma non può cambiare sempre i giocatori. Per Dejan, e poi è per Dejan, deve sempre partire dall'inizio. Quindi la tesi di Kulusevski a partita in corso non gli garba proprio tantissimo. E su Chiesa invece che discorso facciamo? Può essere forse l'inverso invece per quanto riguarda lui.
In che senso? Sai che deve entrare?
Sì, che tu hai detto no, l'incontrario. Magari Chiesa dall'inizio, Kulusevski forse a partita in corso in questo momento.
Ma io è quello che dico, che Kulusevski a partita in corso soffre.
Quindi è Chiesa invece.
Mi hai ascoltato prima Luca Cavallero.
Sì, ma Chiesa invece.
Sei un uomo. Bravo.
Sì, sono un uomo, sono un man. Ma Chiesa invece, perché l'abbiamo visto col Benevento fare quell'assist bellissimo a Morata. Però se vogliamo paragonare i due, chi è che dei due è più incisivo eventualmente dall'inizio a partita in corso per quanto riguarda il rendimento di Chiesa? Perché secondo me sono due giocatori molto simili. Hanno tutte e due. Kulusevski è la risposta di Giulia Borletto. Vedremo invece
nonostante
la vostra.
Nonostante Chiesa mi piaccia tantissimo, l'ho sempre detto, però tra i due preferisco Kulusevski tutta la vita.
E l'hai detto anche alla Ligure. Diciamo anche che su Chiesa è stato ingiustamente preso nel mezzo in quel discorso sui giovani, che io non mi sento di condividere. Post Benevento, secondo me Chiesa è uno dei migliori. Primo marcatore di Marco da Foligno. Vai. No, però prima il marcatore. Prima marcatore, perché ci dice Danilo che forse potrebbe o non giocare o fare
infatti,
il terzino.
Su Danilo mi sono persa il messaggio che volevo leggere prima. Ecco qua, questo è il messaggio di Andrea che dice: contro la Dinamo bisogna vincere. Io comunque penso che in difesa stiamo bene così. Danilo è meglio di Bonucci.
A questa faccio rispondere te. No, a questa faccio rispondere te, Danilo, meglio di Bonucci.
Come centrale, ragazzi, no, non penso che sia. Cioè,
è meglio d'Alexandro invece?
Danilo, questo Danilo sì.
Questo Danilo sì, con Alexandro, ragazzi, che deve recuperare, perché da quella parte è l'unico giocatore di ruolo e sappiamo che Frabotta non è all'altezza come alternativa. So che molti
non
di
so
voi
se
s'arrabbieranno,
Quadrado,
però.
Non so se Quadrado potrebbe rifiatare almeno questa partita per poi giocare il derby, che sappiamo lo esalta al derby, no? Spesso, quindi io lo farei riposare, ti dico la verità.
Dai, allora stiliamo la nostra ipotetica formazione. Parto io. Szczęsny in porta. Difficile che possa giocare Pinsoglio con Buffon che non è a disposizione. Quindi Szczęsny in porta. A destra, secondo me, Cuadrado lo mette, perché è comunque un giocatore che fa parte di questa microspina dorsale per certi aspetti. Al centro, secondo me, giocherà Matthijs de Ligt. E secondo me, Bonucci, uno dei nuovi che ha recuperato Bonucci. Sì. Non lo so, sai, perché. Ma può essere, non tu dici Bonucci, io dico Demiral. Io dico Demiral
no,
De Ligt.
Io dico Bonucci.
A sinistra io metto Alexandro, perché è un giocatore, ragazzi, che deve recuperare.
Quindi fai riposare Danilo?
Faccio riposare Danilo, che l'ho sovraccaricato in queste partite. L'abbiamo sovraccaricato, gli abbiamo anche chiesto ruoli che non gli competevano. E anche col Ferencvaros forse doveva riposare. A centrocampo, secondo me, rifiaterà Rabiot. E ti dirò, giocheranno Arthur e Bentancur, proprio come contro il Ferencvaros. Con Pirlo che insiste molto su Arthur. A destra per me mette Kulusevski, a sinistra Chiesa e davanti Morata e Ronaldo. Per me sarà questa la formazione.
Vabbè. Potrebbe starci, dai, non so, solo su Arthur sono un po' indecisa sul centrocampo.
Solo che sai, Arthur è un po' altalenante, se lo vuoi fermare adesso, io la penso così, è un giocatore
sì,
che secondo me bisogna
allora
proprio
di
giocare.
Però devi avere la forza di fermarlo, nel senso che se poi ricombina qualcosa simile gara contro il Benevento, appunto, o anche contro il Ferencvaros, non è stato assolutamente impeccabile, allora devi avere però la forza di...
Perché questo Bentancur, Giulia, è nettamente sotto rendimento. Io lo metto solo al fianco di Arthur insieme a
Rabiot.
Però
è sotto rendimento anche perché sta giocando molto poco. E quindi, voglio dire, è difficile far trovare comunque la condizione a un giocatore se lo cambio. Comunque, se ogni. Nel senso, noi pensiamo che molto spesso i giocatori debbano riposare.
Sì.
Però invece il riposo, o comunque appunto il partire dalla panchina, molto spesso il giocatore non fa bene, quindi anzi non ne traggono vantaggio, quindi devi anche capire quello, appunto, che comunque Bentancur, da quando è cominciato il campionato, non ha quasi mai giocato per una partita. No,
sì, da quando è cominciata l'era Pirlo. Sì,
però
con la Roma
ha giocato molto poco rispetto, soprattutto secondo me, a quanto lui si aspettava di giocare con la partenza di Pjanic.
E poi soprattutto, lo sappiamo, Pirlo sta insistendo più su Arthur rispetto che su Bentancur, e da quando ha cominciato addirittura gli ha preferito McKennie. Comunque Giulia, questa è la nostra formazione.
Pausa.
Diteci la vostra. 340 54 25 34. Ora è tempo delle news, restate con noi.
Up and down. Up and down.
Milioni di cuori bianconeri e milioni di messaggi nel corso da Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giulia, te ne leggo proprio tre di fila e li commentiamo. Vai. Dopo. Allora, leggo Massimiliano da Liverpool. Massimiliano da Liverpool ci dice: su 12 partite Kulusevski ne ha indovinate 2 o 3, ma gli si deve dare tempo. Mentre a Frabotta nessun tempo, deve essere fuori e basta, secondo voi? Io penso che Dejan va bene per una squadra che gioca in contropiede, non per la Juve che la partita la debba fare. Ho avuto sempre dei dubbi su di lui e infatti finora lo dimostrano. Poi c'è Loris del gruppo Facebook Juventus Unico Amore che fa il suo modulo, la sua formazione di domani: 4-4-2, molto pirliano sotto questo aspetto. Szczęsny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alexandro, Kulusevski, Bentancur e Rabiot, attenzione, Bernardeschi, Ronaldo, Morata. Marcatore di Loris mette Alvaro Morata. E ancora il nostro discorso su Chiesa e Kulusevski, appassionato Simone da Vignola ci dice: Chiesa e Kulusevski devono giocare tutti e due, non inventiamoci una staffetta con i due dei pochi che possono fare la differenza. Poi la sua formazione: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo e Morata. Se vedi, il centrocampo è molto diversificato, perché c'è chi mette Arthur e Rabiot, c'è chi mette invece Loris, ha messo Bentancur e Rabiot. Bentancur e Rabiot, anche secondo
io
me.
Io sono d'accordo con la formazione che ci ha proposto Loris, soltanto che invece di Bernardeschi metto Chiesa.
Anziché Bernardeschi, Chiesa. Sappiamo
perché
che
Bernardeschi
poi,
me lo tengo per il derby.
Per il derby, come mai nello specifico? Io farei il ragionamento
perché
inverso.
Perché così, perché spero che il derby lo esalti, visto che comunque non si può pensare di pareggiare un'altra gara in campionato.
Soprattutto contro il Toro, contro il Toro.
Poi visto che ci sarò di nuovo io a farla quella partita, gradirei
porti
non
un gran bene. Porti un gran bene, porti un gran bene. Senti, non sono d'accordo
con
noi.
Perché allora
Chiesa.
Porti male anche tu.
Non è
caro,
vero, io ho sempre portato bene, non ho mai visto la Juve. Con te qualche volta l'ho vista perdere. Però in generale, quando ci sono io, la Juventus non perde mai.
Mal che vada pareggia quest'anno. Però.
Mal che vada pareggia, che comunque sempre non perdere. Ma la Juve bisogna sempre vincere. Senti, su Chiesa non sono d'accordo con noi contro il Benevento. Mi chiedo perché. Lo dico io che Chiesa lo bacchetto parecchio. Ci dicono: se Chiesa era uno dei migliori a Benevento, ma insomma, ha fatto ridere anche i polli, dice un ascoltatore che non si firma. Io non sono d'accordo. Secondo me è stato uno dei migliori.
A me Chiesa non è, anzi, soprattutto ho apprezzato tantissimo il fatto che abbia stretto i denti, perché non è un altro giocatore magari avrebbe chiesto immediatamente il cambio, perché ricordiamo che comunque ha zoppicato per 10 minuti praticamente, 10 no ma poco meno, e invece ha aspettato, è andato negli spogliatoi come avevamo anche pensato noi, ha ovviamente così un attimino così
sì, ha visto se stava bene, poi l'ha rimesso, non ha spiegato un cambio.
Successo, non mi veniva al termine, mi stavo accavallando.
Capita.
Comunque, si è rilassato, ha capito cosa è successo e il risultato è stato che lui ha continuato poi comunque a giocare. Quindi diamogli anche da questo punto di vista non del pollo.
Non del pollo, ci mancherebbe altro. Ragazzi, continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore. La tua tesi sul turnover non è per nulla piaciuta a Thomas. Senti che ci dice. Ragazzi, fare rifiatare i giocatori per una squadra in costruzione non va bene. Mademoiselle addirittura ti dà della signora alla Francais, il caro Thomas, oppure magari Thomas, chissà. Giulia, perdono il ritmo i giocatori che si fanno rifiatare. Per il resto ho fiducia in Pirlo e con lui la Champions sarà una favola.
Io ho detto questo prima.
Ma secondo me qualcuno magari quando hai toccato un singolo, sai, su Quadrado, il discorso su Quadrado è molto delicato.
Ho detto quello che ha detto lui prima. Forse oggi non ci capiamo, ragazzi.
Vabbè, non me l'ha fatta arrabbiare Giulia, che poi si arrabbia, poi mi scrive.
Ho detto la stessa identica cosa, che molto spesso si pensa che far rifiatare un giocatore, o comunque non farlo partire dalla farlo partire dalla panchina sia un modo per così dargli più spazio poi nel pensare anche di farlo così recuperare. E invece è molto spesso peggiora la situazione. Parlando di Bentancur ho detto esattamente la stessa cosa.
Forse l'unico aspetto da salvaguardare quando hai le scelte contate, in questo senso, in ottica derby, no? Possiamo immaginare la panchina per Paolo Dybala domani in virtù di quello, perché se Dybala si facesse male eventualmente con la Dinamo Kiev sarebbe un problema in chiave offensiva.
No, mentre più che altro Dybala domani non gioca perché faccio giocare Cristiano Ronaldo e Morata, punto.
Ma Giulia, perché sappiamo che nel derby è soltanto Dybala davanti con Cristiano Ronaldo, non è
appunto,
alternative valide.
Ma poi al di là di tutto, anche se nel derby non avessi soltanto Cristiano Ronaldo e Dybala, io domani farei giocare comunque Morata e Ronaldo perché ho bisogno di loro due.
E io invece, se non fossi stato in emergenza per quanto riguarda il derby, che è importantissimo perché il campionato paradossalmente sta diventando più importante della Champions, se non devi inseguire, io forse avrei provato il tridente, avrei fatto quell'ipotesi lì eventualmente con Dybala dietro le punte. Sappiamo che però non è il contesto attuale di stagione per poterlo fare.
E non
fare.
È il momento di usare quella...
Ma sai che Pirlo ci arriverà, Lo sai che Pirlo
ci arriverà, ma non ora. Ci arriverà quando la situazione non sarà così, tra virgolette, in emergenza a livello di classifica. Se la Juventus fosse al primo posto, ok, provaci. Ma al momento non può fare esperimenti così.
Sì, anche perché poi sappiamo che l'equilibrio è fondamentale. Fondamentale sotto tutti gli aspetti. Fioccano tantissimi messaggi al 340-54-25-324.
Sì, di un po' di tempo fa che non l'hai abbiamo letto uno? Che di Severino da Catanzaro, che dice: il problema di Pirlo è che, per non scontentare nessuno inevitabilmente fa l'esatto contrario, cambiando sempre formazione, non schierando un 11 titolare di base. Tutto ciò è sinonimo di debolezza e lo si nota soprattutto con il rendimento fuori casa. Non so se il problema sia il fatto che lui non
dentro
non
fuori casa senza
nessuno.
Pubblico, bah, insomma è un po' complicato il discorso. Però bandiamo alle ciance perché abbiamo in collegamento l'ospite che abbiamo tanto caldeggiato oggi. C'è mister Massimo Storgato. Buongiorno mister.
Buongiorno a tutti.
Mister, lei è stato un grandissimo difensore. Io e Giulia prima abbiamo affrontato il tema relativo al fatto che la Juventus sta subendo un po' troppo questa stagione. Lei che chiave di lettura dà a una Juventus che subisce troppi gol rispetto all'epoca allegriana in cui l'equilibrio regnava sovrano sotto questo aspetto?
Purtroppo in questo momento la Juventus ha questo problema, che è chiaro che un equilibrio, tanti giocatori inseriti, un allenatore nuovo. Dovrà capire il modo di giocare, di interpretare il calcio, ma ognuno la vede alla sua maniera. È chiaro che la Juventus in questo momento sta subendo tanti gol anche perché fa la partita sempre e quindi non è abituata in certi momenti a soffrire e a difendere.
Certo.
E quindi il problema, le fasi sono due nel calcio e bisogna essere bravi a farle tutte e due se si vuole arrivare in alto.
Sì, è molto importante il discorso legato alla classifica.
Si va contro l'equilibrio del calcio, a mio avviso.
Giulia.
Sì, parlando di classifica, io leggo al mister un messaggio che ci è arrivato da Andrea, che dice: la verità è che al di là del Milan, le altre hanno stentato in campionato tutte, altrimenti oggi saremmo molto più indietro, persi 10 punti senza considerare la Roma, dove avremmo potuto anche perdere, è una partita vinta a tavolino, sono molto preoccupato. Ecco, è un pensiero comunque effettivamente molto corretto, nel senso che la Juventus comunque è tuttora in zona Europa, perché in zona Champions è al quarto posto, però per quello che ha portato dovrebbe essere forse molto più sotto per i risultati che ha ottenuto.
Ma sì, c'è una parte di verità, c'è, è vero, però quest'anno è un campionato anomalo tra il Covid e le situazioni di Coppa, che purtroppo un altro giorno hanno pagato tutte, quelle che hanno giocato in Coppa hanno pagato tutto, tranne l'Inter che ha fatto una partenza a razzo e ha vinto dopo 20 minuti, era già sul 2-0.
Però l'Inter aveva perso, diciamo così, dai.
Fanno fatica tutte, perché alla fine mancano giocatori, situazioni anomale, terza, quarta partita in una settimana, cioè diventa un problema gestire il tutto quanto. È chiaro che la classifica è quella, è sempre stato così, la classifica è quella che parla, chiaro. Quindi la Juventus sta attraversando in questo momento così di in inizio costruzione e di difficoltà in campionato, ma come ce l'hanno tutte quante. È chiaro che a gioco lungo le squadre che hanno una rosa più ampia, hanno dei valori più alti, arriveranno davanti, e bisogna non perdere tanto terreno, quello sicuro in questo momento, ma come tutte, ma anche la Lazio, la stessa Atalanta hanno gli stessi problemi.
Volevi dire qualcosa?
Sposa un po', no, dico che questo sposa un po' la tua teoria, che poi magari verso febbraio-marzo ad averla meglio saranno le formazioni con una rosa più ampia, come magari la Juventus, appunto.
Però mister, c'è Daniele da Roma che ci scrive al 340 54 25 324, dice: ma ancora che esistete con la rosa lunga, ma dove ci sono sempre queste situazioni non calcoliamo gli infortuni nel mezzo di questo discorso, calcoliamo chi non riesce a decollare, calcoliamo chi è stanco e chi gioca sempre, abbiamo solo due attaccanti e mezzo per ora, quindi questa rosa lunga da cui attingere io non la vedo. Secondo lei la rosa della Juventus è attrezzata come organico per essere definita rosa lunga? Perché effettivamente un tema legato all'ultima sessione di mercato riguardava il fatto che mancasse, per esempio, un terzino sinistro alternativa ad Alexandro Valido, un altro centravanti che potesse eventualmente far rifiatare Morata. Questo è un tema, mister, che secondo me è da prendere in considerazione, in effetti, come ci dice Daniele, se vogliamo parlare di rosa lunga.
Ma io sinceramente, fossi un allenatore, vorrei sempre avere la rosa della Juventus, perché sinceramente con questi giocatori... Cioè davanti abbiamo di giocatori, cioè Chiesa che è un nazionale, Ronaldo, Morata che quest'anno sta facendo faville, Dybala che ha bisogno di continuità. Sinceramente forse come caratteristiche una prima punta d'area di rigore, quello possiamo parlarne, ma come rosa sinceramente è all'avanguardia, e quindi bisogna solo farla funzionare e cercare di trovare l'equilibrio, a mio avviso. Parlare di mercato fa bene, fa audience, fa chiacchierare la gente, ma secondo me più di così. Chiaro che forse magari un terzino sinistro di nome, forse sì, ma le prime partite abbiamo decantato Frabrotta come terzino sinistro del futuro, troviamo un po' di equilibrio anche in queste cose, allora.
Sì, la pelle è sacrosanto.
Alessandro va bene, ok, dietro un rincalzo di un giovane che ogni tanto può giocare. La società ha fatto questa scelta e va bene, però hanno per ogni ruolo due giocatori importanti, magari è chiaro che non si possono avere tutti e 22, ma magari ne hanno 20 e due o tre giovani. Secondo me la rosa è stata fatta a regola d'arte. Io sinceramente la vorrei sempre avere.
Quindi la rosa piace a mister Storgato. Giulia, ma
credo che sia difficile trovare un allenatore a cui la rosa della Juventus non piace, perché
Sarri
Sarri,
Maurizio Sarri la scorsa stagione l'aveva definita inallenabile. Comunque
vabbè, ci sono stati, fidati che se Sarri avesse avuto i giocatori che sono arrivati quest'anno magari non direbbe così. Io invece volevo toccare l'argomento Dybala, anche perché un nostro ascoltatore mi dice che io non lo difendo più, anzi lo prenderei a schiaffi. Sì, l'avrei preso a schiaffi.
È stata dura ieri.
Dopo a fine partita l'avessi avuto davanti. Ecco, prima Luca mi ha chiesto: guardare dalla panchina domani sera giocare Morata e Ronaldo e magari vederli segnare, che cosa fa capire a Paolo Dybala, e che cosa più che altro gli fa realizzare che sabato, se sbaglia nel derby, è veramente con un piede fuori?
Ma fuori, se sbagliare una partita ci sta, è un ragazzo giovane. Forse gli fa capire che per essere la Juventus, per essere un giocatore top, deve fare molto di più. E quindi questo gli fa capire, e nient'altro.
Si spiega sempre tutto, la questione rinnovo, richieste, lui che comunque vuole uno stipendio da top player, ecco, è tutto comunque molto sempre legato.
Ma sai, dello stipendio, noi una volta si giocava col contratto di un anno e si cercava sempre di fare il massimo. Adesso mi sembra che facciano 5 anni di contratto e giocano sì e no un anno, un anno e mezzo bene. Troviamo l'equilibrio. A mio avviso i giocatori prima devono dimostrare e poi ottengono i risultati. È vero che il calcio è cambiato, però se dimostri sul campo ti facciamo il contratto, a mio avviso. E quindi Dybala manca ancora qualcosa per essere un giocatore top come Ronaldo e come tanti altri.
Sì, forse manca qualcosa a livello, diciamo, proprio tecnico, ma anzi, più che tecnico-tattico, perché ogni allenatore ha avuto difficoltà nello schierarlo in campo. Mister, lei è d'accordo con il fatto che certi giocatori devono necessitare di rifiatare? Perché un altro grande capo di imputazione attribuito a Pirlo è il non aver ancora trovato, dopo 10 partite di campionato e 4 di Champions, una spina dorsale definitiva sulla quale insistere, puntare e poi eventualmente andare a puntellare per quanto riguarda singoli, no? Reparti e giocatori.
Ma la gestione della rosa è anche questo. L'allenatore deve essere bravo, è vero, ci sono i pro e i contro, perché trovi l'equilibrio, devono giocare sempre gli stessi. Però alla Juventus c'hai 22 giocatori per giocare su tre fronti e devi farli ruotare. E quindi devi trovare tu l'alchimia come allenatore nel gestirli e trovare gli equilibri. E quindi questo probabilmente Pirlo deve ancora lavorare, però è giovane e quindi non devo io insegnargli come gestire i grandi campioni.
Eh sì, e poi vedremo anche come li gestirà. Grazie a mister Storgato.
Grazie a lei, grazie a tutti.
E ringraziamo Massimo Storgato, allenatore attualmente, in passato giocatore della Juventus. Con Kulusevski, cara Giulia, abbiamo fatto arrabbiare un po' di persone, eh? Sì. Per esempio, leggi un po' che ci hanno scritto. Buongiorno Giulia e
Carlo
Luca.
Alberto.
Sì, Carlo Alberto si è proprio arrabbiato. Io non sono d'accordo su Kulusevski. In primis perché in più partite non ha giocato nel suo ruolo, deve giocare esterno a destra. E io ti chiedo, Carlo Alberto, davanti oppure un pochino più indietro da mezzala? Poi apre una parentesi, dice: ma non con Dybala a seconda punta, se no si pestano spesso. Oppure come seconda punta, come contro la Samp. Però contro la Samp c'era Ramsey, innanzitutto,
vai,
in netta condizione.
Fai tutto tu, vai.
Sì, però
tu.
No, ma sulla Sampdoria, infatti, su questo ti interpello anche, perché contro la Sampdoria abbiamo visto Ramsey che agiva quasi da trequartista, in quella situazione lì. È un problema anche, perché poi se non ti arriva il pallone bene possiamo fare questione di ruolo, di non ruolo, però Pirlo non aveva ancora immaginato questo equilibrio qui col 4-4-2.
Ma sai cos'è? Che noi continuiamo a parlare della gara con la Samp,
cioè, questo,
noi
infatti questo è il
dramma. Continuiamo a portare
drama.
Ad esempio la prima partita con la Sampdoria, in cui la Sampdoria praticamente non ha capito nulla, non è neanche scesa in campo, e noi stiamo continuando a ricordare la gara con la Sampdoria. Cioè, lo trovo avvilente, perché non è possibile, sono passate 10 giornate.
È sintomatico
non
di qualcosa.
Non possiamo continuare a pensare che la gara migliore della Juventus sia stata la gara con la Sampdoria. Cioè, mi rifiuto proprio.
Eppure se vai a vedere partita per partita, forse quella è quella in cui c'è stata una Juventus più
convincente.
Ma
facciamoci delle domande allora.
No, ma infatti ce le facciamo, così come questa domanda è da farcela. Se vediamo giocatori che sono andati in gol, tutti quanti i giocatori complessivi, citiamo, vado a memoria, soltanto Ronaldo, Morata, Rabiot, Bonucci, cioè quelli con più continuità. Dybala soltanto un gol contro il Ferencvaros all'andata, per di più inutile. Cioè, sono anche pochi, Giulia, i giocatori che sono andati in gol. E anche troppo pochi i centrocampisti che sono andati in gol. Il solo Rabiot con lo Spezia, altri che ha segnato a centrocampo non ce ne sono. Secondo me questo è un dramma da prendere in considerazione ed è un'analisi sulla quale vale la pena riflettere. Ramsey che non ha segnato, non ha praticamente mai giocato, però anche questo è un tema. I centrocampisti che non segnano, se ti ricordi ce la portiamo dietro da quando c'era Sarri, questa cosa qua.
Assolutamente. Poi ci sono ancora, col Torino in assenza di Morata io giocherei un 4-3-1-2 con Dybala dietro, Ronaldo e Kulusevski davanti, un centrocampo con Arthur, Rabiot,
non lo fa,
McKennie o Bentancur. E poi ragazzi, noi abbiamo dei calciatori con i piedi buoni, perché non si prova mai a calciare da lontano?
E ci ha provato Dybala col Benevento.
La storia del calcio ci dice, ci sarà sempre una deviazione, quindi perché non ci proviamo? Dai.
E beh, abbiamo visto Dybala decisamente down, no, per il nostro giochino nei tiri da lontano contro il Benevento. Sai che ci sono anche tantissimi vocali, Giulia, grazie all'ausilio di Vrosh, proprio telegrafica.
Dai, vai. Il messaggio che ho appena letto era sempre di Thomas, credo.
Sì, che ti ha bacchettata.
Mademoiselle Giulia, e lui mi dice che si riferiva a Cuadrado, perché lui secondo lui dovrebbe sempre giocare. Cuadrado, ragazzi, era senza forze contro il Benevento sabato.
Ma da quella parte alla fine è vero, hai Danilo, però secondo
era
me Cuadrado fa parte della spina dorsale.
Io mi riferisco al fatto che lui prima o poi almeno una gara dovrà pur riposare, perché appunto sabato l'ho visto veramente, veramente spompato.
È vero, anche io l'ho visto spompato, probabilmente avrebbe riposato, però sappiamo, non c'era ancora tutta la difesa a disposizione, come invece ci sarà domani sera. Grazie all'ausilio di Vrosh, andiamo ad ascoltare una nota audio. Grazie.
Buongiorno Luca, buongiorno Giulia.
Forse è lui, eh?
Salvatore da Parigi.
Ah no,
no.
Ciao Salvatore.
Tutto giusto la promozione che hai appena fatto Luca, però cambierei soltanto Morata al posto di Dybala. Perché? Perché così Dybala può ancora prendersi un po' di minuti sulle gambe per prendere fiducia e iniziare a essere un importante nella Juve. E poi nel secondo tempo togliere Dybala, giusto per farlo riposare, e mettere Morata al suo posto. Poi la formazione per me è giusta, così come detto, anzi spero che sia questa, e tranne Morata al posto di Dybala per questo motivo qua. Un abbraccio e buona trasmissione, buon lavoro, ciao.
Ma lui parlava della gara di domani?
Ha fatto un po' un remix per quanto riguarda Dybala, Salvatore, ha fatto un po' un remix tra Torino e gara di domani. Sappiamo che le due partite sono incrociate, soprattutto per quanto riguarda Dybala. Io onestamente lo preserverei per tutti i 90 minuti, magari forse un piccolo spezzone, ma Dybala mi serve a pieno regime con il Torino. Vai Yves, altro vocale.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Eccolo, ciao Adriano.
Sento troppa gente in giro che si lamenta di questa.
Troppa Juve, gente ragazzi. In giro.
Mi dispiace, mi fa male il cuore, solo sentire mi fa male il cuore. Cioè la Juve non si può criticare, cioè, poi ragazzi ci sono un sacco di fattori che non puoi criticare questa squadra. Io non lo so ragazzi, ma cioè, i tifosi della Juve sono strani. O non sono tifosi della Juve, mi dispiace, perché pure prima sentivo i ragazzi di prima, pure loro, che la Juve deve vincere, ragazzi, la Juve deve vincere, ma ce ne sono 20 squadre che vogliono vincere e altri 32 in Champions che vogliono vincere, tutti vogliono vincere. E la Juve, noi siamo fortunati che quasi sempre si azzecca, si vince. Vi voglio bene, vi saluto.
Non sempre, però vabbè.
Ci vuole bene Adriano, aggiungo proprio un piccolo dettaglio su questo, che quando si parla di annata di costruzione, quando Pirlo ne parla, è un po' in antitesi rispetto a quello che dice Andrea Agnelli in occasione dell'assemblea degli azionisti, perché Andrea Agnelli l'ha detto, ha detto quest'anno puntiamo a rivincere, puntiamo a riconfermarci, e questo è un po' il discorso che facevamo ieri. Non si può non pensare che l'attuale rosa della Juventus non sia competitiva su tutti e tre i fronti per poter andare in fondo su tutte e tre le competizioni, questo lo dobbiamo dire senza scappatoie, Giulia, se no non ci capiamo niente. Ascoltiamo un altro vocale, Yves.
Ciao Giulietta, ciao Luca.
C'è il tuo fan, ciao Carmelo.
È una situazione da chiarire anche con Pirlo, perché lui mette diversi giocatori anche fuori posizione. Ora, l'anno scorso era col Parma, d'accordo, ma ha segnato 10 reti ed è un patrimonio da sfruttare, però facendolo giocare nella sua posizione, in alto a destra, stop, non c'è né sinistra né neanche in alto a destra. Ciao.
Bravo Carmelo.
E quindi Carmelo fa il funerale implicitamente a Paolo Dybala, perché se lo pensiamo in alto a destra facciamo 4-3-3, Kulusevski, Ronaldo e Morata, Ronaldo a sinistra e Morata al centro.
Ragazzi,
vedremo se la tesi Carmelo prevarrà. Altro vocale, Yves, andiamo ad ascoltarne un altro vocale che ci siamo bevuti, quindi leggiamo questo messaggio provocatorio, che dicono: ma quali tanti gol? La Juve ha la prima difesa del campionato,
sei
o sbaglio?
Sei tu che dici dei gol, ma la facilità... sei tu che lo stai portando avanti, è vero, comunque la Juventus ha preso, magari
sì, ma rispetto
ha preso
alle scorse
più
stagioni
gol del solito. Però ne ha preso sempre uno.
Però rispetto alle scorse stagioni, lasciamo perdere la scorsa, che era praticamente come questa, nuovo allenatore, devi costruire. Però andiamo a vedere quelle prima ancora, quelle con Allegri. In quelle circostanze lì tanti gol così non li prendevi. E soprattutto non li prendevi in certe partite, Giulia. Non li prendevi in certe partite in cui sappiamo che la Juve certi punti non li sarebbe andati a perdere.
Ma è quello il problema più che altro, cioè non è il problema il fatto di aver preso un gol, che ci può stare, il problema è il fatto di non aver mai quasi mai saputo reagire e quindi poi la partita vincerla.
Dobbiamo vincere sicuramente domani sera con la Dinamo Kiev. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Troverete Giulia Borletto domani sera con Marco Spadavecchia dalle 19 alle 21 a terzo tempo. Ringrazio Ivrosh dalla regia e passo la palla al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papa Nicolau per Cose di Calcio. Ciao!
Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.